va bene.
Però ecco, e siamo già
al 1500 e passa, quindi abbiamo questa tradizione lunghissima di donne delle montagne che usano le armi e che si rivoltano. E che non sono le povere femmine sottomesse che attendono a casa l'arrivo del maschio, del marito, con la minestra pronta. No. Evidentemente queste non aspettavano l'arrivo del povero marito che era fuori a lavorare con un piatto di minestra. Queste facevano altro. No. Ecco, è vero che la posizione delle donne di città è molto diversa, perché noi abbiamo capito alcuni capisaldi che consentono alle donne di mantenere una certa libertà di movimenti e consentono anche di potersi ribellare. Noi abbiamo capito prima di tutto che da quando le donne vivono in città, in posti chiusi, dove i maschi ci sono sempre e te li becchi tutto il tempo a casa. E ti guardano tutto il tempo. Eh sì, è la verità, cioè, tu ce li hai lì. Cioè dove... Lasciamo perdere questo. Cioè, io parlo d'altro. Cioè, quando ce l'hai tutto il tempo, è una delle caratteristiche che rendono le donne libere in montagna e fuori è che, cioè, il più delle volte, ecco, è vero. In montagna, tradizionalmente, gli uomini emigravano, stavano via per molto tempo e quindi non ce li avevi, scusate, ecco.
Dove?
Scusatemi, no, non per dire, ma questa è la verità. Io non so bene qua, ma in arco alpino emigravano e stavano via anche anni e spesso non tornavano neanche più. E quindi è evidente che in una situazione come questa le donne facevano tutto e godevano di grande libertà. Quindi, ecco, quello non succedeva in un contesto urbano. Oltretutto poi teniamo conto di un'altra cosa importante. Nelle città le donne potevano sposarsi soltanto se avevano una dote in soldi. Da quando sono stati inventati i soldi, cioè la moneta, la circolazione della moneta, che è stata un'invenzione specificamente patriarcale, è stato proibito alle donne il maneggiarla. Per cui la donna ha sempre potuto essere dotata, quindi ricevere la dote, soltanto dai maschi. Non so se mi sono spiegata. E quindi la donna stessa è diventata oggetto di scambio matrimoniale, attraverso cui si concludevano alleanze o si scambiavano beni. Questo non succedeva in gran parte delle montagne e delle campagne perché? Perché in zone come queste e come le zone alpine la proprietà privata o non esisteva proprio o era limitatissima, perché gran parte dei mezzi di produzione erano a proprietà collettiva, che non passavano all'individuo, ma passavano o alla famiglia o al clan, a cui tutti partecipavano, comprese le donne, col proprio lavoro. E quindi la donna godeva di una libertà estremamente maggiore in questi posti rispetto che nelle città. Uno. Mentre nella città la donna era chiusa in casa e non poteva muoversi, in questi posti qua le donne uscivano a lavorare e uscivano a fare il mercato, erano molto più mobili le donne delle montagne, delle campagne, che stavano fuori tantissimo rispetto alle donne delle città che erano chiuse in casa. Altra cosa importante, tutte le donne della montagna e della campagna giravano armate. Mia nonna stessa aveva sempre il coltello in tasca. E dopodiché ti diceva, sì, ma io lo porto per tagliare il salame, per potare le viti. Teniamo conto che tutte le donne in posti come questi macellavano. Magari non macellavano animali grossi, come le mucche e il maiale, ma capre, pecore, capretti e vitelli li facevano fuori. Dopodiché, tra tagliare la gola a un vitello e tagliarla ad uno stronzo che ti salta addosso, no, signori, cioè, voglio dire, quando una è abituata, infatti, chissà come mai mia nonna faceva la raccoglitrice d'erbe e quando arrivava maggio prendeva e se ne andava e stava via giorni interi e tornava soltanto e stava a dormire fuori.
Che tipo di erba?
Vari tipi, ma non quella. Anche se cresceva bene.
Perché a maggio?
Cresceva bene. Non si usava allora. E stava via, vi dicevo, giorni interi dormendo fuori nei boschi, sui pascoli, dove capitava. O né lei né le altre donne della sua età mi hanno mai raccontato neanche di un tentativo di violenza. Perché sai, se tu sai che quella che tenti di saltare addosso è armata e sa usare il coltello, può darsi che ci provi lo stesso. Ma diciamo che è un ottimo deterrente a non farlo. Viceversa, le donne delle città non solo non uscivano, ma mai sarebbero andate in giro armate, né mai sarebbero state capaci di usare le mani per tagliare la gola di uno stronzo. Perché non erano abituati. Se tu cominci da subito, da quando sei bambina, ad abituarti ad usare le mani, quando sei adulto non hai più paura. Se tutta una cultura, per tutta una cultura è normale che una donna sappia usare il coltello, e non solo il coltello. Del resto non si parla. Però, cioè, voglio dire, quando in molte case, solo ultimamente, capiamoci di una cosa, che dopo l'ultima guerra è stato praticamente proibito il porto d'armi ed avere un'arma in casa è diventato molto difficile. Prima, in gran parte delle case contadine, lo schioppo, ovvero il fucile, c'era. Le pallottole si facevano in casa, le facevano le donne con l'apparecchietto per fondere il piombo, e queste sicuramente sapevano anche usarlo. Quindi voglio dire, chissà come mai la violenza carnale non era un problema. Ora, altra cosa importante da dire riguardo alla storia delle donne, e poi finisco perché sennò dite qua ci ammorbi per altre 3 ore e lascio a parola a voi. C'era un'enorme differenza fra, anche nelle città, fra i ceti borghesi e i ceti proletari. A noi adesso ci dicono, una volta le donne stavano a casa a guardare i figli ed il marito, balle. Allora, dove c'era una civiltà contadina? Le donne andavano a lavorare i campi ed uscivano, quando andava bene, alle 6 del mattino, se non alle 5 per mungere, e tornavano dopo le 7 di sera.
Ma il luogo dov'era? No, era nei campi, come la donna, a lavorare i campi, a mungere come la donna.
No, mungere no. Mungere, allora, dipende dalle zone. Per esempio, in arco alpino la stalla la faceva la donna, non mungeva l'uomo. L'uomo tradizionalmente di solito come emigrava.
Il fieno, portava a casa il fieno.
Anche il fieno, l'uomo aveva un compito riguardo al fieno, falciare. Da noi per esempio le donne non falciavano.
Le donne
rastrellavano. Però gran parte degli uomini non c'era, erano via, erano già emigrati. Per secoli e secoli e secoli il modello del lavoro prevedeva che l'uomo non ci fosse proprio. L'uomo emigrava. Emigrava o stagionalmente. Sì, certo, ma a casa non c'era. C'erano i bambini e i vecchi, o gli uomini giovani che non erano ancora emigrati. Per cui è chiaro che facevano tutto le donne. L'uomo aveva alcuni compiti specifici, anche quando c'era, l'uomo aveva alcuni compiti specifici, che però non erano quotidiani. Per esempio, durante l'inverno, l'uomo non faceva quasi niente, perché il compito quotidiano della stalla, che è tutti i giorni, la mattina e la sera, e poi fare il formaggio in burro, lo facevano tutte le donne. Per cui le donne erano sempre fuori, i bambini li curavano o le nonne impossibilitate ad uscire, cioè proprio le donne vecchie che non potevano andare fuori, oppure i fratelli maggiori. Cioè, ma la casalinga non è mai esistita, mai. Questo è quello che voglio dire. Nelle città, nei quartieri proletari, le donne avevano un indice di occupazione del 93%, oggi è del 40%. Questo vuol dire che lavoravano tutte. Fra l'altro, visto che siamo fra anarchici, voglio anche dirvi un'altra cosa importante, che i primi a parlare di contraccezione, di limitazione delle nascite in ambiente urbano e a stampare dei manuali di contraccezione per le donne furono proprio gli anarchici, perché i comunisti no, figuriamoci. Voglio dire, Marx ha una quantità di figli sia con la moglie che con la donna di servizio, che vivevano assieme nella stessa casa. Questo è il mazzo. Tutto in famiglia, certo, tutto in famiglia. Ora, tant'è vero che nei ceti proletari urbani si iniziò a praticare la contraccezione da parte femminile con i manuali stampati dal movimento anarchico, e questo ancora nell'Ottocento. Ecco, ma vi dicevo, il livello di occupazione delle donne nei ceti proletari urbani era altissimo. Tutte lavoravano, i figli venivano lasciati nelle corti, nelle case di ringhiera, e li tiravano su o le nonne o quelle che erano a casa in disoccupazione e che guardavano i bambini di tutte, o i fratelli e le sorelle maggiori. Questa storia della casalinga è un qualcosa che viene letteralmente inventato dal Ministero della Propaganda fascista. E come mai? Come si diffonde questa idea della casalinga? Con una invenzione, un'innovazione tecnologica di cui noi non siamo abituati a valutare la grande importanza, proprio perché noi la storia che ci insegnano è stata la storia delle guerre, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, tra gli anni 20 e 30, che cosa modifica profondamente la vita quotidiana della gente delle città? C'è una cosa importante che viene introdotta in tutte le case, che è velocissima. Vediamo se qualcuno
ha sì,
la luce ad Aveni e anche l'acqua, la cucina economica. Signori miei, prima nelle città, nei ceti popolari, non cucinava nessuno. C'erano, se qualcuno si ricorda, se qualcuno sa come erano fatte le case di ringhiera, c'era per riscaldare questo camino largo così e alto così da terra, dove naturalmente non si può cucinare. Al massimo ci scaldi il caffè. Se, non so se, adesso facciamo un po' di mente locale. Qualcuno di voi ha visto il film La notte di Natale di Dickens, quello a cartoni animati? Allora, la notte di Natale, loro si trovano tutti assieme per consumare il pasto. E allora, si vede questa cucina dove dicono: che cosa hai fatto? Io ho fatto il pudding. Il pudding è una specie di budino che si fa facendo scaldare latte e cereali. E che si può fare sul fornello. E poi fare. Vado a prendere il tacchino dal fornaio e manda la ragazza a prendere il tacchino che è stato cucinato dal fornaio che fa il pane e le porta questo pacco e ne è aperto. Perché prima della cucina economica nelle case di città non si cucinava. E quindi c'era questo sistema di friggitorie, di gastronomie, dove la gente andava a comprare. Al massimo a casa si scaldavano il latte, si facevano un minimo di minestra e basta. Quando viene inventata la cucina economica, quando viene diffusa, perché la cucina economica viene inventata in Francia, e viene diffusa in Italia tra gli anni 20 e 30, siamo in pieno periodo fascista. Il Ministero della Propaganda coglie la palla al balzo e praticamente convince i proletari, le cui donne sono sempre andate a lavorare fuori in fabbrica, e convince il proletario che se veramente un vero uomo deve avere la moglie a casa, che gli cucini e che gli curi la casa. E finalmente, con la cucina economica, anche le donne dei bassi ceti potranno cucinare al marito come le borghesi che avevano la servizio. E certo, perché le borghesi mica cucinavano, c'era la serva. Capito? E questa cosa funziona così bene che noi ancora oggi siamo abituati a pensare che una volta le donne stavano a casa a curare i figli del marito, quando tutto questo è falso ed è stata in realtà un'invenzione recentissima che funziona molto bene in tempo di crisi economica. Perché? Perché praticamente, come sta succedendo adesso, vengono espulse in massa le donne dal mercato del lavoro. Per cui, o ti adatti a lavorare per una paga che è molto minore di quella degli uomini, oggi, in Italia, il divario sullo stesso lavoro tra la paga maschile e quella femminile è del 30%. Mediamente, capito? Per cui o ti adattavi alla canna del gas oppure preferivi stare a casa, perché tanto la differenza, se non eri veramente alla canna del gas, tra l'andare a lavorare fuori o lo stare a casa, cioè era la stessa somma. E in più, se stavi a casa, venivi esaltata dalla cultura di regime. Guardate che sta succedendo la stessa cosa adesso. Perché la storia non va così. La storia va così. Cioè, è una balla questa. Cioè, a noi fa molto comodo credere. Tant'è vero che soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne, noi abbiamo fatto enormi passi indietro rispetto, per esempio, agli anni 70, perché nel momento in cui il movimento femminista di matrice borghese ha realizzato le conquiste del divorzio e dell'aborto, essendo appunto di matrice borghese, non ha poi voluto andare avanti per fare una critica di sistema e parlare di mercato del lavoro e di rapporti di lavoro all'interno della famiglia. Ricordiamo che la differenza tra il lavoro del maschio e della femmina giornaliero in Italia è di 5 ore, nel senso che le donne mediamente ogni giorno lavorano 5 ore in più del maschio, perché il maschio in Italia è quello che lavora all'interno della famiglia meno di tutti in Europa. In Italia oggi c'è la percentuale più alta di badanti, non perché i nostri vecchi siano particolarmente conciati e abbiamo bisogno di badanti, sempre femmine tra l'altro, ma perché l'apporto dato alla cura degli elementi deboli, specificamente vecchi, ma anche handicappati e bambini, da parte maschile in Italia è il più basso d'Europa. Quindi l'uomo italiano non si adatta ad aiutare la moglie, piuttosto se appena appena ci sono le condizioni economiche per farlo, prende in affitto un'altra donna che gli fa da serva per i propri genitori. Altra cosa di adesso, che storia di adesso, l'Italia è il paese in Europa dove c'è il più alto tasso di violenza all'interno della famiglia e di omicidi di donne. Ormai sono più di 15 anni che, mentre il tasso di omicidi continua ad abbassarsi dagli anni 50, da 15 anni in poi, ad adesso, il numero di omicidi in famiglia, soprattutto di donne e soprattutto compiuto da uomini, ha superato quello per delinquenza, ovvero ci sono più morte di violenza familiare all'interno delle famiglie che di mafia o di rapine. Questo in barba alla sicurezza. Dovrebbero vedere delle camere da letto delle nostre case per parlare di sicurezza, non nelle strade. Ecco, e questa discrasia, cioè questa differenza, continua ad aumentare. E questa è la situazione in Italia. E questa è la situazione proprio perché le donne, a livello di diritti, di cultura di massa che accetta il fatto che le donne possano essere libere da autodeterminarsi, invece di andare avanti, andate indietro. Tant'è vero che la maggior parte dei femminicidi avvengono nel momento in cui le donne cercano di piantare il partner violento. E ricordiamoci che il femminicidio, quindi l'omicidio di una donna, non è che avviene così. L'omicidio di una donna è l'atto conclusivo di anni e anni e anni di violenze che culminano nell'atto finale. Ecco, questa è la situazione oggi in Italia. Quindi le donne hanno perso su tutti i fronti. Le donne hanno perso e continuano a perdere, e se non si danno una mossa continueranno ancora di più a perdere, proprio perché quando c'è stato da continuare la lotta dopo il divorzio e l'aborto, che sono stati i primi passi, e di fare una critica totale al sistema maschilista e patriarcale e mettere in discussione i rapporti in famiglia sul lavoro, lì si è interrotto il cammino. E mo ne stiamo pagando le conseguenze. E guardate che cioè se non si ricomincia a portare avanti un movimento di liberazione delle donne e degli uomini, perché non è che se le donne stanno bene gli uomini, perché c'è l'altro lato della medaglia, eh? Cioè se non si ricomincia sarà sempre peggio. Io adesso avrei finito, anche perché se no voglio dire, qua andiamo avanti e adesso vorrei che parlassi bene.